Ecco, buonasera a tutti, siamo ancora insieme da Siena, Canto Nuovo, per un'ora di condivisione della parola di Dio, di alcune riflessioni sulla parola di Dio. Abbiamo pregato a lungo cantando che Dio ci ha fatti come un prodigio e ci ha fatti belli, ci ha fatti un motivo di ringraziamento a Lui. Diciamo, noi siamo la gloria del Signore su questa terra, cioè siamo la manifestazione piena della sua natura, perché gloria vuol dire un po' questo, insomma, anche. E quindi non possiamo considerare che ci manca qualcosa per poter fare quello per cui siamo nati e avere la pace. Non ci manca niente, perché nel Salmo 8 il Signore dice che ci ha coronati di onore e di gloria, insomma, ci ha fatti poco meno di Dio. Molte versioni traducono lì poco meno degli angeli, ma in realtà la parola nell'ebraico è Elohim, poco meno di Dio ci ha fatti, insomma, poco meno di Lui, a immagine e somiglianza di Lui, siamo il suo riflesso in questa dimensione spazio-tempo di Lui che è l'Eterno. Ecco, ma che meraviglia! Eppure viviamo il 99,9, anzi il 101% del nostro tempo, forse sto scherzando, non lo so se scherzo proprio tanto, ma a svalutare la nostra persona, i nostri pensieri, la nostra capacità di pensare secondo Dio. Chi è che la considera vera, un potenziale completo in se stesso? Chi è che ce l'ha questa idea? Questa convinzione che noi abbiamo un potenziale completo a cui non manca niente dentro di noi di pensare come pensa Dio. Oppure di avere quella sensibilità d'animo, quegli affetti santi, quell'intuizione aperta, quella capacità di essere uno con Lui e di sentire i Suoi movimenti dentro di noi. Chi ce l'ha questa convinzione? Oppure ancora, chi ha la convinzione di saper prendere, di poter prendere decisioni sagge, sapienti, che c'è questa capacità piena dentro di noi? E più delle volte noi tutte queste cose, dagli affetti ai pensieri, alle decisioni, alle funzioni del nostro spirito, le svalutiamo continuamente. E questo ci porta a dover dipendere da qualcun altro. E non è Dio perché, ecco, cerchiamo di dipendere da altre persone. Questo è il tema di stasera, la simbiosi, la passività, la manipolazione. La svalutazione è il meccanismo che consente alla simbiosi, alla passività, di manifestarsi nella vita della gente. Dunque, ecco perché il Signore nei Salmi, Fabrizio ne ha cantato uno, io ho rammentato il Salmo 8, insiste a farci pensare, a dire no, io ti ho fatto come un prodigio, tu sei una meraviglia, sei la mia immagine, sei fatto a mia somiglianza e ti ho dato il potere su tutte le opere delle mie mani. Questo è quello che lui dice di noi. Dunque, quando noi ci svalutiamo, non solo diciamo Dio, forse ti sei sbagliato, ma anche ci mettiamo nella condizione, avendo chiuso il canale con Dio, ti sei sbagliato e quindi te stai al tuo posto, ci mettiamo nella condizione di dire ora che faccio? Siccome sono meno rispetto al mio vero potenziale, io mi considero meno e siccome Dio l'ho escluso perché non ha capito granché di me, in quanto considera che io sono un prodigio, invece non valgo niente. Devo dipendere da qualcuno per avere quello che mi manca. Non so se, forse per qualcuno sembra molto semplice questo qui, ma in realtà c'è dietro un meccanismo molto complesso. Ma io ve lo faccio semplice perché in fondo è purtroppo semplice. La svalutazione è il punto di partenza, anzi il meccanismo che poi mantiene la nostra incapacità di vivere la vita che Dio ci ha dato, ma di dover cercare altrove le risorse, non da Dio, perché Dio lo tagliamo fuori. Quando diciamo io non valgo, Dio è escluso da noi. Perché gli diciamo ti sei sbagliato, Come fai ad avere fiducia in uno che si è sbagliato su di te? Come fai ad avere fiducia in Dio se pensi che non sei capace di ragionare? Ti ha fatto Lui, non è che ti sei... Nessuno di noi ha deciso di nascere, nessuno di noi. Nemmeno i nostri genitori hanno deciso che noi nascessimo, hanno deciso di avere un figlio, e non sempre. E quando hanno deciso un figlio non ha deciso di avere me con queste mani, con questa voce, con questi occhi. Insomma, quindi se noi ci consideriamo gente di poco valore, colui che ci ha creati non ci ha capito niente. Capite? Perché io da molte sessioni qui sto dicendo, guardate, il pensiero superbo, quello che Paolo dice dobbiamo abbattere, distruggere, è la svalutazione di noi stessi, la svalutazione degli altri, la svalutazione delle situazioni e della vita in genere. Questi sono pensieri superbi, perché noi ci mettiamo a più di Dio e gli diciamo ti sei sbagliato, non ci ha capito niente. Ecco, era un po' una parodia questa, ovviamente, io per rendere più l'idea. Bene, questo è il tema di stasera che ho introdotto con questo breve saggio, insomma, che ci porta nel vivo del discorso. Vorrei anche salutare tanti amici che ho visto in questi giorni recentemente a Torino. Cari amici, vi abbraccio, vi saluto tutti nell'amore del Signore. Ecco, ho passato dei giorni meravigliosi con degli amici e ringrazio Dio per questo. Bene, allora, la battaglia nella mente, passività, simbiosi e manipolazione. Guardate, questa parola simbiosi, che vuol dire una vita insieme, symbios, vita insieme, unita, vita insieme. Questa definizione io l'ho presa da uno studioso della simbiosi molto, molto profondo, Schiff, ho citato anche la fonte qui, e qui lui dà questa definizione della simbiosi. Quando due o più persone si comportano come se insieme formassero una persona intera. Questa è la simbiosi. Cioè, una persona non riesce a dire io sono capace di pensare, io sono capace di sentire, io sono capace di decidere. Queste tre cose che poi la nostra anima è lo sbocco del nostro spirito e che fa? No, la persona dice che per fare qualcuna di queste cose ha bisogno di qualcun altro che lo completi, perché non è in grado. E quando due persone che ritengono di non essere complete in qualche loro parte si scelgono, perché si scelgono, e si incontrano e si uniscono, allora formano una persona sola. E questo naturalmente crea un'unione che non è quell'unione santa di cui parla il Signore, per esempio il matrimonio mi viene in mente, è una sola persona, dice una sola carne, non è questa roba qui, ma è tutt'altro. Questa unione è un'unione per la morte, direi, perché nel caso in cui una persona, una dei due, si allontani, se ne vada, l'altro muore perché non può più vivere. Infatti quando le simbiosi si rompono, o per decessi, o per allontanamenti, tradimenti, fughe, eccetera, l'altro si sente morire perché gli manca la sua metà. Dio non dice nel Salmo, io ti ho fatto come metà prodigio. Non è questo, Dio dice, ti ho fatto come un prodigio. Oppure ti ho fatto come metà mia immagine, l'altra metà va a cercartela tra gli altri 7 miliardi che ci sono nel mondo. Sarebbe un Dio crudele, insomma, poco accorto, poco lungimirante, cioè farebbe le cose a metà, con il gusto sadico di costringere le persone a vagare nel nulla se non trovano l'altra metà, o nel dipendere da qualcun altro se la trovano. Allora, guardate, in questo caso, quando due persone si uniscono così, amici, parenti, coniugi, genitori, figli, cioè qualsiasi tipo di relazione, qui non è solo un qualche tipo. Ecco, nessuno degli individui attiva tutte le proprie risorse per dipendere da quelle dell'altro. Quindi l'essenza di questa vita a metà sta nella svalutazione di noi stessi e nella svalutazione dell'altro. Spero di riuscire a far passare questo. Se uno ritiene di non essere capace di avere discernimento, di saper valutare e decidere, e cerca una persona che lo faccia per lui, cercherà una persona che abbia un'alta capacità di decidere, di valutare, di avere giudizi, ma che non abbia, al contrario, un modo di essere, diciamo, spontaneo, generoso, bambinesco, vitale, giocoso, perché quello ce l'ha lui. Quindi mette insieme le cose e si fa una persona sola con le parti a metà. Quindi che cosa vuol dire simbiosi? Vuol dire svalutazione di noi stessi e vuol dire il nostro potenziale è messo a tacere, per buona parte. Le nostre risorse sono ignorate, volutamente sepolte sotto un bisogno di dipendenza che maschera un attaccamento insicuro di base. Ecco che cosa succede. E ancora, il meccanismo, qui ve l'ho riportato perché vi rimanga anche la slide, usato per mantenere la simbiosi è la svalutazione. Questo l'abbiamo già chiarito. Perché vi sto parlando di queste cose? Perché è uno dei mali, non direi del secolo, perché c'è da sempre questa roba. Dopo vedremo una storia nella Bibbia dove la simbiosi è molto evidente. Ma perché l'importanza di questa cosa? Perché nella nostra mente si generano modi di vivere come quello simbiotico, che non è solo una simbiosi realizzata, ma anche un atteggiamento simbiotico, dove una persona cerca sempre di appoggiarsi a qualcun altro per dipenderne in base a quello che ritiene di essere mancante. Okay? Quindi anche l'atteggiamento simbiotico, non solo la simbiosi conclamata e realizzata. Perché è importante? Perché questo ci porta a non esprimere noi stessi per come Dio ci ha creato e ci porta ad essere o degli eterni bambini o dei genitori oppressivi e comunque senza quella vitalità del bambino che ci aiuta. E quando poi dobbiamo prendere decisioni, valutare situazioni o altro, siamo sempre contaminati e abbiamo sempre bisogno di qualcuno da cui dipendiamo. E questo non ci rende liberi, non ci rende autonomi, non ci rende spontanei, non ci rende niente. E dunque non siamo in grado di esprimere il nostro potenziale. E questo noi sappiamo che ci rende incapaci di svolgere l'incarico che Dio ci ha dato. E anche raggiungere lo scopo per cui siamo stati creati. Dopo lo vediamo un po' meglio. Andiamo un po' avanti, facevo solo così un'anticipazione per farvi comprendere l'importanza di questo tema. C'è una simbiosi naturale o fisiologica o sana. Ecco, prendete una parola di queste tre, vanno tutte e tre bene. Naturale, fisiologica, sana. Che vuol dire? Il bambino con la madre, ce l'ha parlato Fabrizio, mi ha intessuto nel seno di mia madre, ci ha parlato di questa relazione di amore, di attaccamento che c'è tra bambino e la madre. Questa è una simbiosi naturale, cioè fisiologica, sana. C'è bisogno, il bambino non ha sviluppato ancora delle capacità che invece ha la madre per lui e quindi fino a che non lo accompagna nella crescita, all'autonomia rispetto a quelle cose, per esempio mangiare da solo, potrebbe essere un esempio, in quel momento ha bisogno della madre, ma quando raggiunge l'autonomia, quella funzione non viene più svolta dalla madre per il bambino, ma è il bambino che autonomamente inizia a svolgerla, magari sempre con il supporto, il sostegno e l'aiuto della madre se ce n'è bisogno, ma non che lei vive quella funzione per lui. Quindi la simbiosi è fisiologica, cioè sana, è naturale, fino a che serve ad accompagnare la persona nella evoluzione cronologica proprio della vita ad un'autonomia, nelle funzioni che è chiamata a svolgere quotidianamente. Quando il bambino è diventato poi ragazzo ed è cresciuto, è autonomo, la madre o il padre non devono più fare quello al posto suo, perché altrimenti si cade in una simbiosi patologica. Quindi vedete cosa vuol dire simbiosi? Quando una persona agisce non a favore, in sostegno, gli inglesi direbbero backing up, che sostengono quasi da dietro, no, al posto di, perché l'altro è convinto di non avere quelle funzioni. Ecco, spero questo sia chiaro. Guardate, c'è sempre una definizione presa da questi autorevoli studiosi, l'ho citato uno, Schiff, comunque è il tentativo, la simbiosi patologica, è il tentativo di rivivere quella fisiologica, naturale, sana, non risolta. Cioè non si è mai staccato alla fine. È per avere esauditi dei bisogni legati allo sviluppo che non sono stati esauditi durante l'infanzia della persona. E qui c'è sempre questa tendenza a voler ricreare quella situazione simbiotica perché? Per soddisfare quei bisogni che sono rimasti insoddisfatti. Fabrizio prima sembrava, noi non ci siamo messi d'accordo stasera di cosa lui avrebbe fatto nel primo tempo di questo incontro, io dopo, ma vedete, questa è una conferma che il tema aiuterà molte persone, almeno così io lo vedo. Quindi i nostri bisogni, se non sono soddisfatti nel tempo della simbiosi fisiologica, noi tutta la vita cercheremo di ricreare quello stesso legame per averli soddisfatti. Ecco perché è molto, ora non voglio semplificare, però così un accenno, è molto facile che si ricerchi nel partner quelle che erano le cure amorevoli della madre o la guida forte e sicura del padre che nell'infanzia magari è mancata sotto certi aspetti e la si cerca ancora per tutta la vita, insomma. Per esempio. Io ora non voglio fare cose molto complicate, perché non servono, credo. Ma tornando alla prima slide, guardate questa. Tornando alla prima slide, dico, avete mai visto quelle persone, e non me ne voglia nessuno se qui ce l'ha indosso, o se chi ascolta ce l'ha, io lo dico perché è un esempio di scuola che viene fatto, e credo sia illuminante. Questa mancanza di sicurezza nel proprio potenziale, ai giorni d'oggi, specialmente tra i giovani, ha generato un bisogno di andare in cerca della nostra metà o della persona che magicamente ha e fa le cose che noi non abbiamo e non facciamo. E molti si procurano, quando si incontrano queste persone, di mettersi il mezzo cuore al collo. Non so se l'avete notato questo. Molte persone lo fanno, è un gesto di affetto, un gesto per dire ti voglio bene, sei la mia metà, insomma è tutto, rientra anche nel cliché culturale un po', va bene, però di fondo c'è una verità che è quasi spaventosa, e cioè la verità è questa: io dichiaro che sono mezzo e che tu sei la mia metà, senza di te muoio. Questa è la dichiarazione che sta sotto quel simbolo. O avete visto in molti casi persone adulte ancora legati molto alle madri o legati alle proprie mogli, dove ricercano la madre. E quindi parlo di uomini, in questo caso maschi, che sono ancora bambini e si fanno accudire dalla moglie o dalla madre come avrebbero voluto che fosse avvenuto un tempo. Ecco, ora ho citato soltanto un paio di esempi che però sono molto importanti, perché ci fanno vedere come poi tutta la nostra vita ruota intorno ad una dipendenza da un altro essere umano. Che non è una dipendenza sana, perché esiste una dipendenza sana e una dipendenza non sana, disfunzionale, chiamiamola così. Allora, quando è che è sana la dipendenza? Quando io consapevolmente scelgo di avere informazioni, sostegno, consolazione, supporto, aiuto da una persona, ma non perché lui o lei viva la mia vita al posto mio. Qui si cade nella disfunzione. Allora, nella nostra mente tutte queste cose si agitano continuamente, e riconoscerle e saper vedere dove siamo rispetto all'autonomia è molto importante, perché lo vedremo dopo, il Signore ci ha dato un incarico di autonomia, non ci ha dato un incarico di dipendenza. E se noi non siamo autonomi, il nostro potenziale dorme e noi non funzioniamo, e il diavolo balla. E il mondo va a rotoli, e il messaggio non è dato, e il ritorno di Gesù è rinviato, perché noi non portiamo il messaggio, quello vero, il regno di Dio. E del resto, l'abbiamo detto tante volte, Gesù ha sempre ripetuto, la fine verrà quando questo messaggio del regno sarà stato dato fino agli estremi confini della terra. Quindi, se noi non viviamo la nostra vita in autonomia, non portiamo quel messaggio, non diamo testimonianza del Signore Gesù. Ecco, questo è per far capire quanto è importante riuscire a entrare in questo meccanismo. Qui voglio saltare questa slide perché è un po' difficile. La dipendenza può essere sana? Sì, ci può essere una dipendenza sana, nel senso che io scelgo. Per esempio, l'altra volta vi ho parlato di autorigenitorizzazione, questa parola difficilissima, che in inglese self-reparenting va benissimo, è molto più facile. Allora, ho detto che una persona, quando cambia il proprio sistema di riferimento perché ci si sente a disagio in quello che ha, allora può trovare un modello anche in un'altra persona, come no, per apprezzarne i valori e farli propri. Ecco, in questo caso si può parlare di, virgolette, dipendenza sana. Ma la dipendenza normale e la simbiosi ci porta poi, la dipendenza normale intendo dire quella che non è sana, e la simbiosi, l'abbiamo già detto, in che cosa consiste, e vediamo la dipendenza simbiotica nella religione. Per esempio, io vi ho fatto il caso di genitori figli, ho fatto il caso di coniugi, anche tra amici c'è lo stesso discorso, può funzionare nello stesso modo. Ebbene, nella religione, che è appunto, sempre rimando ai nostri video sulla religione, perché nessuno fraintenda, io non sto parlando né di un tipo di fede né di un tipo di chiesa, non sto parlando di questo, io sto parlando di quel sistema adattivo della mente dell'uomo che appunto per adattarsi alle situazioni contingenti della propria vita ha bisogno di un sistema religioso per potersi adattare. E questo, ci sono molti video nostri, potete andare a vederli. Dunque, nella religione, la religione è un trionfo della simbiosi. Perché? Perché anche lì si ha la delega di proprie funzioni, di proprie capacità, di propri attributi da parte delle persone ad altre persone, laddove quelle investite della delega, i delegati, non aiutano l'altra persona ad avere una relazione con Dio, ce l'hanno loro al posto delle persone che li hanno delegati. Ecco, non so se mi spiego. Questo, io vedo in questo un grave pericolo, perché c'è vivere al posto dell'altro la vita dell'altro. Tanto per essere chiari, Gesù ci ha aperto la via della relazione con il Padre, lo Spirito Santo, il suo Spirito, lui è in noi, siamo tutt'uno. E quando noi invece di vivere quella relazione nell'intimità con il Signore, deleghiamo quella nostra capacità spirituale riacquistata con la nuova nascita, la deleghiamo ad altre persone, perché la vivano al posto nostro, e noi tanto che poi viviamo nella giustizia o meno, che siamo, osserviamo la parola di Dio o meno, non importa, qualcuno ha fatto un rito per noi, ne avremo i benefici, ma questo è un trionfo di questa roba, della svalutazione, della simbiosi, della passività. È un trionfo. Ecco, cerchiamo di capire appunto proprio il senso utile per tutti di quello che sto dicendo. E sicuramente ce ne sarà. La passività nell'ambito della simbiosi è il comportamento necessario per attivare e mantenerla. Allora, come si comporta un simbiotico? È passivo. Allora, per chi ha questo problema, apra gli orecchi proprio come non ha mai fatto. La passività è una piaga. La svalutazione è il meccanismo con il quale creiamo i presupposti e alimentiamo la simbiosi. La passività è il comportamento in cui la manifestiamo. Ricordate, per poter avere l'altra metà di me che io non posso, in cui non posso funzionare, attiva al posto mio, io ho bisogno di essere passivo in quelle cose che ho svalutato. Per esempio, se io penso di non saper ragionare, di non essere capace di comprendere, allora ho bisogno di una persona che abbia l'intelletto molto sviluppato, perché lo usi al posto mio. Quindi io tutte le volte che mi metterò a ragionare, per rinforzare e sostenere quella parte che ormai ho preso, non riesco a ragionare, bisogna che sia passivo nell'intelletto. Altrimenti prima o poi funziono e smentisco me stesso. Dunque ecco che la passività, quando si resta passivi nell'intelletto, nella volontà, questi sono i due ambiti maggiori dove la passività si manifesta poi con comportamenti conseguenti. Quando noi siamo passivi è perché stiamo mantenendo relazioni simbiotiche, cioè stiamo svalutando la nostra persona per poter soddisfare dei bisogni. Ma i bisogni non si soddisfano svalutandoci, i bisogni si soddisfano prendendosene cura noi stessi per primi e poi sapendosi relazionare agli altri nel cercare quell'aiuto sano che tutti sono in grado di dare. Sto parlando delle persone che cercano aiuto, ma quanto più per le persone che per lavoro o per ministero danno aiuto e invece di aiutare vivono la vita dell'altro, pensano per l'altro, decidono per l'altro. Chiunque dia aiuto è chiamato a coltivare e custodire la persona affinché diventi autonoma ed esprima il suo potenziale. Questo vuol dire aiutare, non fare le cose al posto degli altri. Cari genitori, lo dico anche per i nostri figli, per il bene loro, per chi è genitore, lo sa, quando vivi al posto dei tuoi figli e gli eviti i problemi, e gli eviti le difficoltà, e gli eviti di pensare, gli eviti di risolvere le cose, e praticamente gli stai dicendo non sei capace, ci penso io al posto tuo, e li impedisci di diventare autonomi. A 50 anni sono ancora lì che non sanno cosa fare. Quindi ecco, insomma, la gravità di queste situazioni è veramente rilevante. Quindi il comportamento passivo, si attuano azioni interne ed esterne per evitare una risposta autonoma, è tradotto in un modo più tecnico quello che vi ho detto, e per poter soddisfare i propri bisogni nella relazione simbiotica. Cioè c'è sempre questo discorso, di andare a cercare di avere la soddisfazione di quello che non mi è stato soddisfatto. L'uomo ha sempre bisogno di trovare soddisfatti i suoi bisogni. E quando non è così, inventa di tutto. Uno addirittura si svaluta. Guardate che fa. Che fa uno? Quali sono questi comportamenti? Qui li ho scritti. Allora, astensione. Cioè uno non pensa, non decide, si astiene. Questo è un comportamento passivo. Quando si astiene. Oppure ancora l'iperadattamento. Mi iperadatto alle situazioni, agli altri, affinché possano vivere per me. Cioè io vivo in base alle loro opinioni, alle loro decisioni, le loro preferenze, i loro ordini, i loro divieti, bla bla. Agitazione, questo è un sintomo, serve per capire, per esempio, le persone che costantemente sono agitate, cioè ripetono gesti o comportamenti o cose ripetitivi e continui che indicano, sono indice di grande agitazione. Nel piccolo, per esempio, se siamo a parlare e uno comincia sempre con le dita a tamburellare oppure con la gamba, sempre in questo modo, cioè in quel momento sicuramente c'è un'area di passività, perché tutte le sue energie sono dedicate ad attivare un'agitazione. Ecco, questo lo do, può essere un sintomo che ci aiuta a capire quando anche noi stessi siamo in questa situazione. Se io impiego le mie energie, le mie risorse, non per pensare, non per sentire, non per decidere, ma per far ballettare la mia gamba per 3 ore, e ce ne vuole di energia, ecco, vuol dire che tutto il mio è diretto a qualcosa, a rendermi passivo, da qualche parte, da qualche parte. Incapacitazione, quelli che fanno un po' da... Ora non mi viene la parola in toscano, è molto più facile, ma insomma, quelli che si incapacitano, cioè si rendono incapaci da soli di fare qualcosa, fanno un po' da scemi, un po' che non ci arrivano, non capiscono, e cascano dalle nuvole, cioè uno, perché? Perché è il modo per mantenersi passivi, e cioè è il modo per continuare a dire ho bisogno di te, ho bisogno di quello, e rafforzare le proprie convinzioni. Ecco, queste cose ve le ho messe, sono un po' tecniche, però mi sembravano importanti per far capire anche in che modo questi comportamenti poi si possono vedere. Anche noi stessi possiamo renderci conto di dove siamo, no? Ancora la grandiosità, per esempio, qui c'è, che vuol dire grandiosità? Quando si esagera, ecco, il simbiotico, il passivo, tende sempre o a esagerare o a svalutare. E sta sempre da una parte. Esagero, che cosa? Si bilancia la percezione di essere inadeguati, cioè quanto più sono meglio gli altri, quanto più è difficile la situazione, quanto più sto male e sono stanco, tanto più giustifico la mia inadeguatezza. Perché? Perché ho deciso che io mi devo svalutare. Capite? Tutta la mia vita poi è dedicata a mantenere la svalutazione che ho deciso all'inizio. Quindi se io ho deciso che non valgo, tutto quello che poi faccio deve essere coerente con quella convinzione e sostenerla. Per cui se ho deciso che non valgo, che devo fare? Tutto il resto vale più di me. È tutto grande, è tutto grosso, è tutto potente. E io no, sono tutto piccino, impotente, non ce la faccio. No? Ecco, perché? Perché questo ci mantiene coerenti con il sistema di riferimento, se vogliamo dire questo. Ci mantiene coerenti con le nostre vecchie decisioni. E poi, che vedete cos'è? È un sistema di giustificazione, di scarico della responsabilità. Certo, se tutto il resto è grande, io non ho responsabilità, non valgo, perché il resto è tutto più potente di me. Molto, molto semplice questa cosa qui. Ancora, giustificazione. Questa è la teoria della giustificazione. Tutto il resto è così grande, così potente, che io sono giustificato nella mia incapacità. Pensate che la gente passa tutta la vita a sostenere questa parte. Ho deciso che non valgo, tutto quello che faccio deve essere coerente, perché sennò mi casca il castello. E io poi chi sono? Da dove mi rifaccio? Naturalmente sentite come tutto questo è totalmente in contrasto con la parola di Dio. Ma ringrazio Dio che Fabrizio ha cantato quel salmo all'inizio, perché è proprio il pensiero opposto che Dio ha su di noi. Quindi pensate, hai voglia andare ai culti, ai riti, alle messe, di qua, di là, puoi correre dove vuoi, ma se l'idea di base è che non vali, vivrai una vita simbiotica o tendenzialmente simbiotica, passivo, e Dio aspetta che tu svolga quello che sei stato chiamato a fare. Insomma, nella religione questo non conta, non fa riferimento a quello che ho detto prima. In generale, nella religione non conta essere autonomi, anzi. La religione è il terreno del controllo, della manipolazione, perché è voluta dalle persone che ne fanno parte. si cerca questa situazione per sopperire ai nostre mancanze e tutto ciò che è più grande ci giustifica nella nostra piccolezza, siamo insignificanti, per cui... ecco, ok, allora, ho gettato questo sassolino, cercate di, ecco, non respingerlo solo perché c'è la parola religione, per molti ha un valore diverso da quello che gli attribuisco io, quindi... per una corretta comunicazione, io vi rimando ancora ai miei video dove spiego il concetto di religione. Se qualcuno pensa che religione vuol dire il suo rapporto intimo con Dio, chiaramente si può sentire offeso da quello che dico, ma non è questo, ecco, non sto dicendo questo. Qui c'è un problema di comunicazione nei termini, che voglio chiarire perché è importante. Quindi abbiamo due meccanismi, uno è la grandiosità, tutto è potente, io non lo sono, e Fabrizio prima ci ha ricordato, io non dirò più non posso, ma dirò io posso, perché tutto posso in colui che mi dà la forza. Sentite com'è diverso, questo è Dio. Invece noi, o molti di noi, dicono io non posso perché gli altri sono più potenti di me, il mondo è più potente di me, il sistema è più potente di me, e quindi io sono destinato alla povertà, al sacrificio, al dolore, a soffrire, a trovare gente che non vale niente, a trovare dei traditori, a trovare... E quella sarà la tua vita poi. Ma Dio la pensa diversamente. La svalutazione, l'abbiamo già detto, serve a sminuire il potenziale di una persona per giustificare il mantenimento del suo sistema di riferimento. Perché se ha un simbiotico, un passivo... viene il barlume, riesce a essere consapevole del suo potenziale, è finito il giochetto, non ha più bisogno degli altri da cui aveva deciso di dipendere per sopravvivere, per sopravvivere. Quindi qui sono alcuni dati ancora tecnici, ve li ho messi perché vi possono servire forse un domani, non lo so, chi vorrà rivederlo, in quali aree la svalutazione, l'area del sé, l'area degli altri, delle situazioni. Cosa si tende a svalutare? Gli stimoli esterni, i problemi o le alternative di soluzione? Guardate, quindi non solo svalutiamo noi stessi, le altre situazioni, ma svalutiamo per esempio i problemi. Sì, questo non è un problema. Non è... Come no? Non è un problema? Quelli dicono sì, ma questo non è niente, come quegli altri, no, ma questo è un problema insormontabile, enorme, io non posso niente su questa, capite? Sono due atteggiamenti che nascondono una passività, e dove c'è passività c'è tendenza simbiotica, se non simbiosi. Va bene, vado all'ultima parte, possibilità di fare qualcosa di diverso e di efficace, la svalutazione. Io non posso farci niente. Oggi parlavo con delle persone, stavamo facendo counseling e a un certo punto dico sì, va bene, ma quali possibilità di soluzione hai qui? Una. No, quale hai? Vediamole insieme. E piano piano ha accettato di poter vedere situazioni diverse questa persona e alla fine ne ha tirate fuori 5 o 6. Aveva svalutato la possibilità di fare qualcosa di diverso. E questo lo teneva imprigionato nella sua decisione di incapacitarsi nel decidere altrimenti. Aveva deciso che non era capace di decidere in un altro modo. Ecco qui, questa è la storia di cui vi parlavo, dove la vediamo anche nella Bibbia. Io ho preso questa storia perché è esemplificativa. Questi due personaggi, Acab e Jezabel, Acab re di Israele, Jezabel la sua moglie che lui scelse, leggiamo dal primo libro dei re, Acab, qui ho fatto dei tagli naturalmente per rendere più scorrevole la narrazione. Acab regnò su Israele 22 anni, fece ciò che è male agli occhi del Signore, peggio di tutti i suoi predecessori. Ecco, Dio lo presenta così, insomma è abbastanza sintomatico. Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo, figlio di Nebat, ma prese anche in moglie, non gli bastò, ma prese anche in moglie Jezabele, figlia di Etbaal, re di quelli di Sidone. Quindi prese una donna che aveva costumi diversi dai suoi, non ebrea, e prese una donna pagana, figlia di un re pagano. Re di Israele, il re di Israele sposò una donna pagana. Allora, sappiamo tutti che il Signore ha avvertito più volte di non fare matrimoni misti, eccetera. Ma insomma, e si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. Che vuol dire? Che con il matrimonio che fece, Acab, il re di Israele, assunse su di sé i valori della moglie. Divenne per lui il suo nuovo sistema di riferimento. Non solo, dipendeva totalmente dalla moglie. Ora vedremo meglio in quali storie lo ritroviamo. Ecco, già in queste prime battute è presentato il carattere passivo di quest'uomo, che si fa invadere da un sistema di riferimento di morte, distruttivo di ogni valore che aveva, lui il re di Israele, che portò in disgrazia tutta la nazione. Allora, eresse un altare a Baal nel tempio di Baal, che gli aveva costruito in Samaria. Insomma, edificava templi a questi demoni, il re di Israele. Pensate, Acab eresse anche un palo sacro e compì ancora altre cose, irritando il Signore Dio di Israele, più di tutti i re di Israele e i suoi predecessori. Insomma, un tipino, niente male proprio, proprio coi fiocchi. Andiamo avanti, saltiamo dal capitolo 16, questa era la presentazione dei due. Andiamo al capitolo 19. Acab riferì a Gesabele ciò che gli aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Sapete la storia di Elia che uccide tutti i profeti di Baal? Andate a rivederla. In questi tre capitoli, tra il 16 e il 19, c'è tutta questa storia. È molto edificante. E poi continua. Gesabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, gli dèi. Notate, perché è donna pagana, gli dèi mi facciano, e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli. Cioè, Elia, profeta del Signore Altissimo, del Dio Altissimo, uccide questi impostori, sacerdoti di questi demoni. E Gesabele, la moglie del re di Israele, viene a saperlo e gli giura morte. Come vedete, il re non c'è in questa storia. È la moglie che comanda e che fa tutto sopra la nazione scelta dal Signore. Ecco, questo è molto importante, vedere questa dinamica con Elia. Ce l'ho messa per far vedere come poi si sviluppavano le cose. Elia, impaurito, vedete il potere che ha questa persona. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, là fece sostare il suo ragazzo. Si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Elia, il grande profeta, che in un colpo solo aveva fatto fuori 800 sacerdoti di Baal, questo idolo, questo... Allora il grande Elia, quello sapete che nella trasfigurazione, nell'episodio raccontato sul Tabor, appare con Mosè e Gesù trasfigurato, come si dice questa parola che forse non rende bene l'idea, ma insomma, il grande Elia si impaurì tantissimo. Cioè questa donna, probabilmente sostenuta a questi poteri demoniaci, insomma, aveva una grande influenza spirituale e poteva proprio mettere sotto scacco le persone manipolando la quale situazione. Lei non era il re era Acab, ma si comportava come se fosse il re. E questo perché l'ho messo anche? Per farvi vedere che quando uno decide di svalutarsi o svalutare, vivere passivo e aspettare la sua metà e cercarla tutti i giorni, quando uno decide di fare così, è un maestro nella manipolazione. Ve lo spiego ancora meglio, Che vuol dire? Perché quando io devo cercare la mia metà e devo in qualche modo mantenere poi, una volta che l'ho trovata, quella relazione in modo che continui a funzionare e io non muoia, bisogna che manipoli tutte le situazioni. Con manipolazione si intende quell'arte, quel modo di fare, di giocare psicologicamente con le persone in modo da cambiare le carte in tavola perché tornino a nostro favore. Ecco. Quindi quando hai preso una decisione, io non valgo e questa roba la devo sostenere in tutte le situazioni, bisogna che tutto torni, e non torna sempre tutto, perché il potenziale prima o poi capolino lo fa, e allora devi manipolare continuamente per risettare. È come una radio che devi sempre tenere la frequenza, visto quando vai in macchina, bisogna che tu aggiusti la frequenza ogni tanto perché la perdi. Ecco, le persone che decidono di vivere passivi, svalutanti, svalutati e simbiotici, devono sempre riadattare la situazione alle esigenze nuove che non avevano previsto. E quella si chiama manipolazione. Bene, Isabella era maestra in questo, vediamo ancora. Passiamo al capitolo 21, quindi abbiamo visto i due tipi, abbiamo visto il potere di questa donna. In seguito avvenne il seguente episodio. Naboth di Israel possedeva una vigna vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naboth: cedimi la tua vigna, siccome è vicina alla mia casa, ne farei un orto. Quindi il re va da questa persona e dice: dammi la tua vigna, mi serve la tua terra. In cambio ti darò una vigna migliore, oppure se preferisci te la pagherò in denaro al prezzo che vale. E insomma, una offerta onesta. A Naboth gli disse: mi guardi il Signore dal darti l'eredità dei miei padri. Insomma, io non te la do, anche se sei il re, perché è dei miei padri, io ci tengo, è un'eredità. Acab se ne andò, ecco, guardate qui la persona del re di Israele, il re con un cittadino, e dice: Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Naboth di Israel, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, si girò verso la parete e non volle mangiare. Arrivò Gesabele, gli dette il biberon e lui fu tutto contento. Questa sembrerebbe il finale di questa storia, no? Proprio si gira verso la parete, si mette quasi in atteggiamento bambinesco per essere accudito dalla madre. Lo vedete? È proprio alla ricerca di quel bisogno. Lui, il re di Israele, entra la moglie Gesabele e gli domanda: perché mai il tuo spirito è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Sentite la madre: perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Naboth di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, se preferisci te la cambierò con un'altra vigna. Mi ha risposto: non cederò la mia vigna, e lui è brutto e cattivo. Questo l'aggiungo io, ma sono le parole che direbbe un bambino. Questo è uguale. Guardate, quindi, che modo di essere sta vivendo Acab, un modo bambino. E chi cerca nella moglie Gesabele? Un genitore che provveda per lui. E cosa fa? Si svaluta al punto da essere completamente passivo nel poter decidere e pensare da solo, rimettendo alla moglie ogni potere di pensiero e di decisione per risolvere la situazione. Guardate ancora. Allora sua moglie Gesabele gli disse: tu ora eserciti il regno, cioè gli dice: e te saresti il re? Potremmo aggiungere che questa donna gli stava dicendo: ma fai schifo. Insomma, in poche parole, il messaggio era questo. Quindi c'è proprio un infierire sulla vittima. Alzati, mangia, il tuo cuore gioisca, te la darò io la vigna di Naboth di Israele, io al posto tuo sarò il re, che te non sei capace ad essere. Questo mi hai chiesto e questo farò, perché la decisione l'aveva presa Acab, di far vivere la moglie al posto suo in questa situazione. Essa scrisse lettere con il nome di Acab, non disse: sono Gesabele, buongiorno, mi presento. No, falsificò il nome del marito, il re, naturalmente se no non avrebbe avuto nei confronti dei concittadini il potere, le sigillò con il suo sigillo e quindi le spedì agli anziani e ai capi che abitavano nella città di Nabot. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno, fate sedere Nabot in prima fila tra il popolo, di fronte a lui fate sedere due uomini iniqui, cattivi, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re, quindi conducetelo fuori e lapidatelo, ed egli muoia. Sentite che strategia aveva imbastito questa donna per poter prendergli la vigna che lui aveva negato al marito bambino a letto amareggiato. Quindi mandarono a dire a Gesabele, poi c'è tutta la storia, uccidono quest'uomo, poveretto, e dicono: Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, impadronisciti della vigna di Nabot Israel, il quale ha rifiutato di vendertela, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si mosse per scendere nella vigna di Nabot e prenderla in possesso. Vi rendete conto del livello simbiotico che c'è qui? E vi rendete conto della svalutazione che il re di Israele ha di se stesso e del suo popolo? Vi rendete conto della grandiosità attribuita alla moglie? Della passività che ha nel decidere, nel pensare, nel valutare? Ecco che cosa è successo qui. Poi qui c'è tutto un continuo su Gesabele. Guardate, siccome all'inizio abbiamo visto cosa pensava Dio di Acab, qui è quello che pensa Dio di Gesabele: i cani la divoreranno nel campo di Israele. In realtà nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore come Acab, istigato dalla propria moglie Gesabele, istigato dalla propria moglie, e Gesabele uguale, fa la stessa cosa. Ora io qui vi ho messo, ho solo 10 minuti forse, allora devo andare più veloce. Gesù favorisce l'autonomia dando potere. Dunque, cosa abbiamo visto? Nella simbiosi, nella passività, nella svalutazione, eccetera, la persona cede il suo potere. La persona dà agli altri, alle situazioni, il suo potere. Perché quello gli serve, è egoistico, Non è un mite. No, è un egoista, punto e basta. Questo è l'egoismo, superbia, mi svaluto, egoismo, lo faccio per soddisfare un mio bisogno. Non pensate che quelli che, quando noi, no quelli, quando noi facciamo così, perché bene o male durante il giorno un po' ci giriamo tutti da queste parti. Quindi è diabolica quella roba. Perché ti porta a cedere il tuo potere, perché tu dipenda dagli altri, scegliendolo. Come Acab, ora con le dovute proporzioni, ognuno ha le sue. Gesù invece che fa? Gesù invece favorisce l'autonomia dando potere. Il diavolo ti toglie il potere e vive la tua vita al posto tuo. Gesù ti dà potere ed è con te. Non al posto tuo, con te, si chiama Emanuele, è Dio con noi, non Dio al posto nostro. Quello può essere tutt'al più un Dio in una religione, Dio al posto mio. Ma lui vuole vivere la sua vita con noi, essere uno con noi, e ci ha dato il potere di vivere la nostra vita su questa terra, insieme a lui. Questa è la differenza abissale. Dio ti attribuisce potere, capacità, talenti, non te li toglie. Quello è un'opera diabolica, metterti nella situazione di essere incapace. Allora, guardate un po', velocemente. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, li si prostrarono innanzi, alcuni però dubitavano. Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, a me. Andate dunque, guardate, io ho tutto il potere, ve lo do, andate e fate a loro quel che io ho fatto a voi. Leggete qui, vedete? Lui dà a noi il suo potere, ci delega Quante volte abbiamo detto, negli insegnamenti sul regno dei cieli, siamo suoi amministratori su questa terra, siamo chiamati a gestire quello che lui ha messo nelle nostre mani perché lo coltivassimo e custodissimo, siamo ambasciatori del suo regno. Ci ha dato il potere, la delega di rappresentarlo sulla terra. E il diavolo che vuole fare? Vuole toglierti questa consapevolezza di chi sei, perché tu perda tutta la vita a rincorrere l'altra metà del cuore, invece di sviluppare il potenziale che hai. Allora, ecco, vado oltre. Ancora qui, in Matteo 10, chiamati discepoli, guardate, quando Gesù chiama i discepoli per mandarli, che cosa dice le prime cose? Vi do il potere di cacciare gli spiriti immondi, di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. Guardate, al verso 8, guardate, guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Cioè, gli dà potere di manifestare la dimensione del cielo sulla terra. E li manda. Ancora, Marco, al verso 15, anche per mandarli a predicare perché avessero il potere di scacciare i demoni. E al verso 14 dice, ne costituì 12 che stessero con lui. Quindi lui che rapporto aveva con la gente, il Signore? Che rapporto aveva? Quello di un padre, un maestro, che preparava la gente all'autonomia perché crescessero e quando fossero autonomi e consapevoli del potenziale che lui ha dato loro, andassero e manifestassero la sua potenza, che vive in loro. Vedete com'è diverso il modo di fare del Signore? Ancora in Marco, al capitolo 6, i riferimenti vi rimarranno nelle slide, in Luca, al capitolo 9, li manda ad annunziare il regno di Dio, a guarire gli infermi, e loro partirono e annunziavano la buona novella operando guarigioni. In Luca 10, ancora sui 72 discepoli, e li inviò due a due, e ancora le stesse dinamiche si ripetono. Vedete, Gesù favorisce l'autonomia dando potere e accompagnando nella crescita evolutiva, anche spirituale, non è solo quella fisica, anche spirituale. Quindi l'accompagna nella crescita spirituale finché non sono pronti e poi li manda e vanno e dà loro la delega di potere. Qui siamo a Marco 16, finale del Vangelo di Marco, dove vedete il verso 20, allora essi partirono, predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Vedete anche qui c'è... La questione dei ruoli è importante, magari ne parliamo un'altra volta, non stasera, però è come dire un team che funziona e tutti fanno pienamente quello a cui sono chiamati, perché sanno di avere il potenziale per farlo e lui è con loro, così come è con noi. Luca introduce il tema dello Spirito Santo in un modo importante, dove gli dice... Sarete rivestiti dall'alto di potenza e in Atti 1 poi c'è tutta la storia sul battesimo dello Spirito e quindi questa necessità di avere forza dallo Spirito Santo che scenderà su di noi e noi saremo suoi testimoni. Questo era quello che lui diceva. Lo Spirito Santo mantiene l'autonomia. Gesù diceva che... E sarebbe venuto un altro consolatore, perché uno chi era? Il primo chi era? Lui, poi lui se ne va, ne manda un altro. E l'altro chi è? È lo Spirito Santo, è Dio stesso, come lui. E quindi sarebbe venuto lui, lo Spirito Santo, che ci avrebbe consolato, sarebbe stato accanto a noi, il termine paraclito. È lo Spirito di verità. Lui dice, non vi lascerò orfani, vedete? Il buon padre, il buon maestro, la persona che sostiene mentre tu svolgi la tua vita in autonomia, è colui che è con te, non ti lascia orfano, c'è sempre, quando c'è bisogno c'è sempre, ma non fa le cose al posto tuo. Noi quante volte, anche all'inizio della nostra da allora in avanti, Una cosa che abbiamo sempre capito fin dall'inizio, e lo dico a gloria di Dio, è che Dio ci ha dato una delega, e quindi quando noi preghiamo, comandiamo agli spiriti immondi di andarsene. E la gente era scandalizzata, perché dice non si fa, si deve chiedere a Dio che lo faccia per noi. Ma no, io dicevo, non mi era mai tornata questa cosa, perché Gesù ha detto andate e fate. Vedete, c'è sempre un ritorno, un po' un rigurgito religioso, a tornare al fa te, Signore, al posto mio. Io sono troppo misero, troppo... Ma come? Ti ho dato io questo potere di farlo. In Luca dice io vi ho dato il potere di camminare sui serpenti, gli scorpioni, ogni potenza delle tenebre, del nemico, e ora vieni da me e mi dici fallo te al posto mio. Gesù rifiuta questa cosa qui. Lui esulta nello spirito quando i 70 tornano e dicono che attraverso di loro si è manifestato un potere sugli spiriti maligni. Esulta nello spirito, perché? Perché è un segno di autonomia dell'esercizio del potenziale, è la sconfitta dello spirito simbiotico, è la sconfitta dello spirito di passività, è la sconfitta dello spirito di esaltazione, è la sconfitta dello spirito dell'esaltazione delle cose che ci stanno intorno per sminuire noi, lo Spirito Santo nell'uomo. E ancora, non ho il tempo, ma andate a vederli, Giovanni 14, che fa questo Padre buono in noi? Che fa? Ci insegna ogni cosa, ci ricorda quello che lui ha detto, e poi che fa? Ci rende testimonianza a colui che ci ha dato la delega. Guardate, ancora, quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato, la giustizia, al giudizio, e ancora che fa? Dirà ciò che avrà udito, vi annunzierà le cose future, vi glorificherà. Ecco, insomma, questo è il rapporto che si instaura. E poi, quando Gesù prega, prima di essere arrestato, per tutti gli uomini, dice, non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Consacrali nella verità. Cioè, la tensione di Gesù è che loro non perdano questa loro autonomia, consapevolezza del loro valore, di chi sono. E che siano protetti dal maligno che vuole togliergli questa consapevolezza. Io l'ho vista un po' così nel quadro dell'argomento di stasera. E valutatelo. Qui mi sa che dovremo entrarci la volta prossima, perché siamo già abbastanza avanti con l'argomento. Questo è un po' non provocatorio, ma è così... ci fa riflettere, ecco, in questo senso, la tua personale relazione con Dio è simbiotica, ecco, e laggiù poi ci sono un sacco di esempi che vedremo la volta dopo. Quindi concluderemo questo argomento mercoledì prossimo, o quando lo riprenderemo. Comunque già quello che avete stasera in questa registrazione è quello che abbiamo ricevuto noi stando qui, è importante. Allora rifiutiamo lo spirito della passività nel nome di Gesù Cristo, comandiamo ogni spirito di simbiosi ad andare via da noi nel nome di Gesù. Io lo faccio per me, lo faccio per i miei figli, lo faccio per i miei amici, lo faccio anche per i miei nemici, perché non sanno che sono sotto un dominatore della tenebra che li tiene sotto scacco portandoli a svalutare se stessi. È tremenda questa cosa. Ma io credo che appunto se smascherata può svanire come la tenebra nella luce, perché il diavolo ha paura della luce e della verità. Bene, dunque ci salutiamo da Siena, Canto Nuovo, un abbraccio nel Signore a tutti quanti e viva l'autonomia di Gesù che il Signore ci ha dato, grazie allo Spirito Santo.